6 di sera.
La diva ribelle non c'è più. Brigitte Bardot si è spenta all'età di 91 anni. Icona del cinema, modella dalla bellezza ammagliante e attivista in difesa degli animali. Con un critico cinematografico torneremo su questi e altri aspetti che l'hanno caratterizzata e resa indimenticabile dagli anni 60 a oggi. Poseremo poi l'attenzione sulla Siria, dove l'integrazione delle forze curde nell'esercito nazionale fa fatica a compiersi. Vi proporremo poi un reportage da una città sempre in Siria, abitata da Drusi, un gruppo etno-religioso arabo. Dopo il massacro di diversi civili da parte dell'esercito siriano alcuni mesi fa, la città vuole l'indipendenza e spera nell'appoggio di Israele. Come di consueto, alla fine dell'anno arriva anche il bilancio globale del mondo animale stilato dal WWF, che non risparmia critica alla Svizzera. Tra gli animali perdenti del 2025 nella Confederazione, l'Organizzazione per la Protezione Ambientale cita la marmotta delle Alpi e le lepri a rischio di estinzione, mentre tra i vincenti c'è lo sciacallo dorato. In chiusura di pagina vi proporremo le riflessioni di un prete che dopo oltre un ventennio, fra alcuni mesi, lascerà la sua parrocchia.
Qual è la consapevolezza che oggi tutti ci portiamo dentro? L'essere umano sì è tante cose, ma è soprattutto il suo cuore, con tutte le domande che questo cuore si porta dentro.
Don Gianfranco Feliciani ci ha raccontato della sua chiasso multitutto, come la definisce lui, ci ha raccontato anche dei suoi pensieri sulla religiosità e di molto altro. Questo è il sommario di 6 di sera, io sono Pervin Cavacioglu, iniziamo. E in apertura torniamo sulla scomparsa di un'attrice diventata un'icona del cinema e della società francesi.
Vous voulez juger, mais vous n'avez jamais vécu, jamais aimé. C'est pour ça que vous me détestez, parce que vous êtes tous morts.
Monsieur Carradine, vous avez un culot du diable.
J'ai apporté la pomme.
Quelle pomme?
La tentation.
C'est trop joli, mes fesses. Et mes épaules. Tu les aimes?
J'ai eu beaucoup de chance. J'ai voulu faire du cinéma et j'ai tout fait pour en faire. C'est-à-dire que j'ai travaillé. Pas beaucoup, beaucoup, mais enfin, je me suis quand même donné un peu de mal. Mais la chance a ouvert ses portes. Je suis arrivée à être Brigitte Bardot.
Una carrellata di spezzoni di suoi film e sul finale un estratto di un'intervista in cui Brigitte Bardot dice di aver avuto la fortuna di poter lavorare nel mondo del cinema. È morta a 91 anni dopo una carriera iniziata a ventenne e terminata a meno di 40 anni quando decise di lasciare il cinema e di dedicarsi alla protezione degli animali. Bébé, come veniva chiamata dai francesi con unicamente le iniziali, cosa ha incarnato nel cinema francese di metà degli anni 50? L'ho chiesto ad Antonello Catacchio, giornalista cinematografico, che saluto.
Certo, intanto saluto i nostri ascoltatori. Credo che sia stata proprio la quintessenza della seduzione, ma unita ad altri due fattori, se vogliamo. Il primo, per esempio, Simone de Beauvoir ha scritto di lei che era la sindrome Lolita che trasformava la presenza di Brigitte Bardot in altro da sé, in qualcosa che smuoveva nell'adulto maschio, ma anche nel giovane maschio che la vedeva, insomma, dei sussulti, eccetera. In più, non bisogna dimenticare, secondo me, una cosa che è abbastanza importante e fondamentale. Diciamo che il film che l'ha fatta esplodere è Dio creò la donna. E qual era la caratteristica di questo film? È che siamo nel 1956, sono gli anni in cui i giovani stanno cominciando ad entrare nel mondo a tutti i livelli, con la musica, con il rock, con il cinema, nelle mode i blue jeans nascevano in quel periodo, insomma è l'irruzione dell'universo giovanile in un mondo che 10 anni prima era stato sconvolto da una guerra terrificante. Ecco, credo che siano questi un po' gli elementi che hanno determinato il tutto.
E poi c'è stato comunque anche l'abbandono del mondo dello spettacolo, la fuga dalla notorietà. In un'intervista lei dichiarò di non essersi mai pentita, che se non avesse preso quella scelta sarebbe finita un po' come Marilyn Monroe, insomma il lato brutto della fama oggi come allora.
Certamente, lei ha anche fatto un paio di tentativi di suicidio, per quanto se ne sa, non si sa quanto fossero effettivamente voluti fino in fondo, diciamo, o se fossero invece un segnale di disagio che pure era reale. Non bisogna dimenticare appunto che giovanissima lei aveva a quel punto i paparazzi di tutto il mondo addosso. Qualsiasi cosa facesse, aveva tutti che la guardavano, commentavano, eccetera, e questo è ovviamente un po', anzi non un po', molto disagevole. In più lei era molto disinvolta perché ha avuto una quantità di amanti, mariti, flirt, incontri occasionali, eccetera, e naturalmente questi suscitavano sempre più l'interesse dei rotocalchi e sempre più l'interesse del pubblico, e a quel punto si restringeva sempre di più il suo spazio di vita personale, e quindi probabilmente ha fatto bene a lasciar perdere, anche perché, diciamo, ha lasciato dei momenti di cinema indimenticabili, perché lei aveva un fascino indiscusso, indiscutibile e fantastico, ma non è che mai sia apparsa come un'attrice dirompente su altri piani. Parlo proprio in termini di recitazione. Non ha mai sfondato come talento, ma sempre come presenza, come icona, con una faccia provocatoria a modo suo, un sorriso ineffabile. E uno la guardava e, come dire, cominciavano a venire fuori fuochi d'artificio, ecco.
Però c'è anche un lato, possiamo dire, positivo della fama, che l'ha aiutata quando a un certo punto, quasi all'età di 40 anni, lo dicevamo, e eravamo negli anni 70, lascia il cinema per dedicarsi alla protezione delle specie in pericolo, creando anche la fondazione. È stata poi la prima star di quell'epoca a lottare per i diritti degli animali, e infatti a quell'epoca lì un tipo di attivismo di quel tipo era effettivamente nuovo. Ecco, lì la celebrità ha avuto un risvolto positivo.
Assolutamente sì, è stata la prima, è riuscita a raccogliere un sacco di fondi, ma non tanto e soltanto quello, è riuscita davvero a smuovere le acque. Cito solo una cosa per tutte: i cuccioli di foca che venivano ammazzati selvaggiamente, ha cominciato in Francia ad essere proibita l'importazione della pelle dei cuccioli di foca, poi la cosa si è allargata a tutta la comunità europea, insomma è riuscita a far breccia in un ambito che allora era praticamente sconosciuto. Insomma, era per lei un imperativo e si è sempre battuta per questo. E meno male, perché poi aveva ogni tanto invece delle derive nei confronti dell'umanità un po' più discutibili rispetto invece a queste scelte animaliste.
Sì, a proposito di umanità, c'è stato anche, diciamo, un aspetto politico che ha toccato la figura di Brigitte Bardot.
Sì, lei è sempre stata un po' un'icona della destra, è diventata anche il simbolo della Francia, la Marianne. A suo tempo, negli anni 60, quando Parigi e la Francia erano scossa dal movimento, lei votava De Gaulle, ma De Gaulle l'aveva in qualche modo ringraziata pubblicamente e in maniera davvero enfatica, se vogliamo, perché a un certo momento aveva avuto modo di dire che i denari che entravano in Francia grazie a Brigitte Bardot con la sua immagine nel resto del mondo attraverso i film equivaleva a quelle che erano le entrate dovute alla produzione delle automobili Renault, e credo che questo sia significativo, insomma.
Grazie a Antonello Catacchio, giornalista cinematografico, per averci aiutato a ricordare un po' la figura di Brigitte Bardot un po' in tutte le sue fattezze. Grazie mille, buona serata.
Grazie a voi, a presto.
Noi ora cambiamo decisamente tema e zona geografica. Andiamo in Siria. Siria che sta facendo i conti con il suo passato e i cui vertici, a poco più di un anno dalla caduta del regime di Bashar al-Assad, stanno cercando di unificare il paese. Un processo che passa anche dall'integrazione delle forze curde dispiegate nel nord-est, dove hanno combattuto il sedicente Stato Islamico nell'esercito siriano. Lorenzo Trombetta, nostro collaboratore che ci aiuta a capire la Siria. A fine anno, quindi fra pochi giorni, dovrebbe scadere questa integrazione. Come stanno andando le cose?
Ma le cose non stanno andando secondo i piani previsti dagli Stati Uniti e dalla Turchia, che sono i principali sponsor del nuovo potere che si è insediato a Damasco appunto l'8 dicembre del 2024. Non stanno andando così i piani perché la scadenza temporale di dicembre non è rispettabile e anche sostenibile in base ai problemi politici che sono dietro al tema integrazione militare, perché dietro alla questione di mettere insieme due forze militari molto diverse fra loro, pensiamo soltanto alla presenza femminile nelle forze curdo-siriane, una presenza femminile in divisa che non è riconosciuta dalla cultura politica del nuovo potere di Damasco, l'aspetto prettamente tecnico-militare è soltanto la punta dell'iceberg di una questione assai più complessa, ovvero la gestione di un piano politico, della spartizione delle risorse, di quale progetto politico-culturale si vuole avere nella nuova Siria. Tutti questi temi pongono degli ostacoli chiari al tema integrazione delle forze armate e delle forze curde rispetto a quelle di Damasco. Né i turchi né gli Stati Uniti hanno pensato a un piano politico che possa portare all'integrazione militare dopo aver affrontato i vari nodi politici, istituzionali, culturali di cui parlavo.
Lorenzo, pochi giorni fa a Homs, città situata nel centro-ovest del paese, un attentato rivendicato da un gruppo combattente sunnita ha provocato 8 morti in una moschea alawita, la stessa confessione dell'ex presidente Assad. È un ennesimo episodio che dimostra che c'è ancora molto da fare per i nuovi vertici del paese sull'integrazione delle varie comunità. Insomma, i regolamenti di conti non sono ancora finiti?
Assolutamente sì. Diciamo che il nuovo potere che si insiede a Damasco è parte in gioco, non è un arbitro super partes, diciamo, non è uno Stato che si pone l'obiettivo di mettere insieme vari gruppi armati legati a varie confessioni religiose. Il nuovo gruppo è espressione di un sunnismo anche piuttosto radicale, di una rivincita politica del sunnismo siriano. Il fatto che questo nuovo potere a Damasco non sia un arbitro super partes, ma sia in qualche modo parte in causa, complica evidentemente le cose, perché al di là della retorica di uno Stato che dice tutti i cittadini sono uguali di fronte alla giustizia, intendiamo difendere tutte le comunità, però l'attentato alla moschea alawita di Homs, come moltissimi altri episodi di violenza, nascono proprio dalla sensazione che adesso una parte del paese sente di aver vinto e un'altra di essere messa all'angolo. Quindi attentati da una parte, rapimenti di donne alawite, pogrom di alawiti come è successo nel marzo del 2025, posso continuare. Tutto questo fa pensare al fatto che c'è una comunità oggi che non è più difesa, che non è integrata in un progetto di Stato nazionale sulla base di cittadinanza. Il problema dei curdi di cui parlavo prima, ovvero si è tutti veramente cittadini al di là delle appartenenze oppure siamo continuamente identificati come curdi, alawiti, sunniti, cristiani. Fino a che ci sarà questa, diciamo, etichettatura del siriano, continueranno ad esserci sia attentati ma anche continueranno ad esserci difficoltà nell'integrazione politico-militare e istituzionale delle varie componenti.
Grazie Lorenzo Trombetta. E sempre in Siria, la scorsa estate la città di Sueida ha vissuto il trauma dei massacri con migliaia di civili uccisi per mano di tribù beduine e delle forze di sicurezza siriane che fanno capo al presidente ed ex combattente chiedista Ahmad al-Shara. La popolazione drusa fatica a riprendersi da quanto è successo e guarda con una certa speranza al supporto fornito da un vicino scomodo per Damasco, ovvero Israele. Di questo adesso ci parla il reportage del nostro collaboratore Michele Giorgio.
Hanno attaccato Sueida da più lati, prima gruppi di beduini, poi le forze di sicurezza. E dopo aver compiuto le loro violenze hanno lasciato scritte sui muri che definiscono i drusi come infedeli che devono essere uccisi. Poi hanno dato fuoco a tante case. I jihadisti alleati del governo colpiscono e uccidono qualsiasi minoranza. Quei giorni dello scorso luglio sono un ricordo indelebile per Baha, Abu Ahmed e per tutti i drusi siriani. A Sueida, la città capoluogo dell'omonimo governatorato druso nel sud della Siria e nei villaggi circostanti sono state scritte pagine di storia insanguinate che chiamano in causa direttamente il governo del presidente ex qaedista Ahmad al-Shara, che un anno fa ha battuto il regime di Bashar Assad. Il 90% delle persone uccise erano civili, aggiunge Abu Hamed. Tra loro c'erano anziani, donne e bambini. Alcuni bambini sono stati decapitati e gettati nei cassonetti della spazzatura. Le autorità poi hanno detto che si trattava di beduini, ma noi conosciamo i nomi delle famiglie, conosciamo i bambini che sono stati uccisi e sono tutti drusi. Le forze di sicurezza del governo furono inviate a Sueida per riportare l'ordine, invece assieme ai beduini si abbandonarono a violenze ed uccisioni sommarie contro i cittadini drusi, accusati di praticare una fede religiosa contraria all'ortodossia sunnita. Il numero totale degli uccisi non è mai stato accertato, circa 2.000 ci dicono, ai quali occorre aggiungere almeno 500 scomparsi. Le donne hanno pagato un prezzo alto in vite umane e stupri subiti. Quando hanno attaccato le nostre case, Io e le altre donne del villaggio siamo scappate, racconta Ilham al-Kuntar, che vive con il marito e le figlie in un rifugio. Sono 150.000 gli sfollati drusi. Ho fermato un'auto e sono arrivata qui, prosegue. Mi sono rifugiata a casa di mia sorella, ma sono entrati anche lì. Ho pensato, adesso ci violentano e ci sgozzano. Grazie a Dio ci siamo salvate, ma hanno ucciso alcuni civili ed il palazzo è stato bruciato. Istiklal, Istiklal, indipendenza, indipendenza, scandivano nei giorni scorsi a una delle manifestazioni organizzate a Suwayda dall'ufficio dello sceicco al-Hijri, un importante religioso locale e ora anche leader politico. Ai suoi ordini avrebbe una forza paramilitare di alcune migliaia di uomini. Non c'è dialogo tra al-Hijri e Ahmad al-Shara, il religioso druso è diventato il punto di riferimento di coloro che, sempre più numerosi, chiedono l'indipendenza o almeno una larga autonomia da Damasco sul modello dell'amministrazione autonoma proclamata dai curdi nel nord-est della Siria. Dopo le stragi di luglio, la maggior parte dei drusi vuole la separazione. Nessuno ha fiducia in questo governo, ci spiega Jarrah Diab, un giornalista vicino allo sceicco al-Hijri. Se vogliamo essere realisti, aggiunge, abbiamo bisogno di uno Stato garante delle nostre aspirazioni e la popolazione qui non vede nessun altro, se non Israele, che possa garantire una soluzione di questo tipo. Israele è stato l'unico paese ad aiutarci nei giorni del massacro. Lo Stato ebraico infatti intervenne militarmente per fermare l'aggressione a Suwayda e Benjamin Netanyahu si proclamò protettore della comunità drusa siriana. Esistono collegamenti e contatti stretti tra i nostri leader ed il governo israeliano. Più del 90% delle persone qui non vede alternative, conclude Diab.
E questo era il reportage del nostro collaboratore Michele Giorgio. Spostiamoci adesso in Africa, dove due paesi sono stati chiamati oggi alle urne. Uno è la Guinea, dove il generale Doumbouya, dopo aver condotto un colpo di Stato nel 2021, cerca ora un mandato presidenziale. L'altro paese è la Repubblica Centrafricana. Qui l'attuale presidente Touadera, dopo aver cambiato la legge con un referendum, cerca un terzo mandato in un clima di pace armata tra gruppi ribelli e focolai di guerre etniche e religiose. Freddy Del Curatolo, nostro collaboratore del continente. Da dove partiamo?
Partiamo dalla Repubblica Centrafricana, nazione a nord dell'altra tormentata repubblica, quella democratica del Congo. Senza sbocchi sul mare, è uno dei paesi più poveri al mondo e questo nonostante le sue immense ricchezze minerarie. Qui il presidente Faustin Archange Touadéra, ex professore universitario, per molti uno degli architetti della terribile guerra civile durata 10 anni, iniziata nel 2013, che ha gettato la Repubblica Centrafricana nel caos, cerca una terza rielezione. In quegli anni di grande caos e violenza, con gruppi musulmani e cristiani ad affrontarsi, Touadéra ha aperto le porte alla Russia, chiamata a pacificare il paese attraverso il suo gruppo paramilitare Wagner. Sicurezza e pace in cambio di sfruttamento di miniere e risorse naturali, questo l'accordo. La sicurezza è apparentemente ritornata, ma a farne le spese è stata anche la popolazione civile. Wagner è stato accusato di aver compiuto indiscriminate violenze, stupri ed esecuzioni sommarie di massa. Touadéra continua a collaborare con Mosca. Nella capitale Bangui oggi si vedevano paramilitari russi a pattugliare le strade e risulta il grande favorito di queste elezioni. Per gran parte delle opposizioni questo voto è una truffa. I cittadini sono stati invitati a boicottare il voto.
Andiamo ora in Guinea. Nel piccolo stato dell'Africa occidentale la situazione è un po' diversa, ma non insolita per il continente. C'è un governo militare con un generale che vorrebbe trasformarsi in presidente democraticamente eletto. Quali possono essere gli sviluppi per il paese e per l'intera regione?
Sì, qui abbiamo un generale, Mamadi Doumbouya, artefice del colpo di Stato del 2021, che si prepara a governare costituzionalmente un paese strategicamente importante per l'Africa occidentale e per il Sahel, di cui costituisce uno dei più comodi sbocchi sul mare. Sebbene Doumbouya debba affrontare 8 sfidanti alle urne, ci sono pochi dubbi sulla sua consacrazione, che però non risolverà tutti i mali che affliggono il paese. C'è chi spera in una Guinea più democratica, come la Comunità Economica dell'Africa Occidentale, l'ECOWAS. Dall'altra, la cosiddetta Alleanza del Sahel, organizzazione formata da Mali, Niger e Burkina Faso, con obiettivi di integrazione economica e di sicurezza, spera che il generale Doumbouya porti avanti un discorso anticoloniale e spinga su una visione panafricanista, come fatto dai paesi della stessa Alleanza del Sahel.
Le spiegazioni del nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo. Passiamo ora all'attualità nazionale svizzera. E parliamo di animali. Nonostante alcuni successi, il bilancio globale tracciato dal WWF resta negativo e nemmeno la Svizzera è un esempio da seguire. Come a ogni fine anno, l'Organizzazione per la Protezione Ambientale pubblica la propria lista di animali vincenti e perdenti. Con Alessio Veronelli a Berna andiamo a sentire quali sono per il 2025.
Sì, restando in Svizzera e partendo da quelli che il WWF ha dato come perdenti in questo 2025. La marmotta, animale che nelle Alpi dipende da uno spesso strato nevoso per isolare le proprie tane, quest'anno, per ora di neve se n'è vista poca, nemmeno lo scorso inverno ce n'è stata molta, e in stagioni povere di neve le gallerie si raffreddano e molti animali non sopravvivono. Condizioni, sottolinea la WWF, sempre più incerte per la marmotta. Fra i perdenti, la lepre, una volta largamente diffusa in Svizzera, oggi rara, in certe regioni dell'altipiano è completamente sparita a causa della mancanza di habitat, e poi la lince, pure piuttosto diffusa in passato, reintrodotta da inizio anni 70. Oggi si contano più di 300 esemplari, la più grande popolazione in Europa occidentale. Allora, perché fra i perdenti? Per il WWF la popolazione di linci è geneticamente impoverita e minacciata dalla consanguineità. In prospettiva dunque un problema. Ultimo animale sulla lista dei perdenti, il gamarro d'acqua dolce, un piccolo crostaceo molto sensibile ai pesticidi e che sta sparendo dai corsi d'acqua.
Abbiamo detto 4 i perdenti, c'è però anche chi quest'anno ha visto migliorare la propria situazione.
E per fortuna il WWF ci dà 3 animali vincenti per il 2025, lo sciacallo dorato, primo esemplare osservato in Svizzera nel 2011 e dal 2016, vi sono stati avvistamenti regolari in diversi cantoni. Non è ancora chiaro, si pensa però che presto o tardi ci saranno anche delle cucciolate qui nel nostro paese. Da un piccolo canide, lo sciacallo dorato pesa in media una decina di chili, a un animale decisamente più imponente. Non siamo nel parco di Yellowstone, ma sempre in Svizzera, il bisonte, secondo animale vincente del 2025, però in prospettiva, e spieghiamo perché. Nascite allo stato brado sono state osservate in Romania, sui Carpazi. Per il WWF si tratta di un bel segnale del funzionamento dei programmi di reintroduzione di questo erbivoro, e in Svizzera c'è un progetto che mira a riportare il bisonte, che per ora ritroviamo però solo in cattività. Per il bisonte possiamo dire dunque un animale vincente in prospettiva, mentre vincente lo è stato l'ultimo sulla lista, ovvero l'assiolo, il più piccolo fra i rapaci notturni, un uccello simile alla civetta, che era quasi sparito in Svizzera e che oggi invece è stato recensito in numeri mai raggiunti da decenni.
Alessio Veronelli, il nostro corrispondente da Berna. E in chiusura vogliamo proporvi un contributo dopo quello di ieri sulla spiritualità. Oggi lo facciamo con una persona dalla religiosità, da prima umana. Abbiamo fatto una chiacchierata con Gianfranco Feliciani, che prima della prossima estate lascerà, dopo 25 anni, la parrocchia di Chiasso. Un quarto di secolo durante il quale Don Feliciani si è più volte esposto nella battaglia contro i canapai, prima, e poi soprattutto in difesa dei migranti e dei più deboli. L'intervista è di Marcello Ierace.
Don Gianfranco Feliciani, vorrei partire da una cosa che ha detto lei recentemente in un'intervista. Ha detto: è il gregge che indica la via del pastore. In che senso?
Noi siamo abituati a avere un po' questa immagine: il pastore col bastone davanti al gregge. E il gregge, come che a Sadisbeghe in dialetto, ul pastur che strepena drei pegur. Ma l'immagine biblica non è così. Il pastore spesso è dietro il gregge. Il gregge davanti. Perché? Perché il pastore non deve imporre il suo passo al gregge, al popolo. Poi il pastore sta anche in mezzo alle pecore. Perché? Perché è il fratello di tutti, è l'amico di tutti. E poi, certo, a volte anche davanti, perché lui sa la strada. Molto spesso in questi 25 anni è stato il gregge a dire al pastore dove andare. Perché loro, quelli che abitano a Chiasso, sapevano come stanno le cose. Chiasso è una cittadina multitutto, perché abbiamo qui 70 nazionalità rappresentate. È stata la gente a dirmi in pratica dov'è che bisognava andare.
E lei in questi 25 anni si è sentito cambiato dalla comunità di Chiasso?
Certamente, perché la fede in Gesù e nella sua parola non è un'astrazione, è qualcosa che si incarna. Quindi anche il pastore cambia. Io non avevo mai visto nelle altre parrocchie dove ero stato i drogati dietro la chiesa. Qui li ho visti, li ho incontrati, frequentati, siamo diventati anche amici. Certo che cambi, nel senso evangelico, che ti fai carico della sofferenza degli altri.
Ha parlato delle 70 nazionalità presenti a Chiasso, di questa multietnicità, di questa multiculturalità, multireligiosità ovviamente. È riuscito in questi 25 anni a trovare o comunque a cogliere una via comune in questa comunità multiculturale?
Senza dubbio, perché emerge da sé, siamo tutti uomini e donne. È la natura stessa a dirci che l'amore, che l'affetto annulla tutte le distanze. Basti pensare poi che abbiamo in comune un sacco di cose. Noi veniamo da Abramo. Abramo è il padre della fede, di ebrei, di cristiani e di musulmani. E nella misura in cui ci si incontra, ci si vuol bene, ci si aiuta, si capisce quello che Papa Giovanni diceva: guardiamo più a quello che ci unisce che a quello che ci divide.
In questi 25 anni, secondo lei, la comunità di Chiasso è riuscita a unirsi di più e maggiormente compatta?
Per quanto riguarda il cammino di fede della comunità di Chiasso come cristiani, bisogna dire che c'è sempre meno gente al culto, perché in Europa c'è l'aria della secolarizzazione, la religiosità di un tempo è finita, ecco. Però c'è qualcosa che nel frattempo è maturato. Il disagio, l'inquietudine delle persone. Quella religiosità che in maniera spavalda è stata buttata fuori dalla porta. Ora questa mentalità è andata sempre più in crisi. Oggi siamo tutti più disincantati. Chi crede più al progresso infinito? Chi crede più al potere della tecnica? Abbiamo visto l'ambivalenza della tecnica. E allora che cosa è successo? L'antica religiosità buttata fuori dalla porta sia rientrata dalla finestra. Qual è la consapevolezza che oggi tutti ci portiamo dentro? L'essere umano sì è tante cose, è la scienza, è l'economia, sono i soldi, ma è soprattutto il suo cuore, con tutte le domande che questo cuore si porta dentro.
Nel 2025 ci sono degli aspetti della religiosità classica, tradizionale, che oggi è lecito considerare anacronistici.
Pensa solo ad un fatto, Sempre meno i cristiani battezzano i loro figli. Sempre meno, quindi, c'è la comunione. Sempre meno la cresima. Lì è saltato tutto. Ma c'è stato un aumento nella richiesta della presenza di un prete, di un rito sacro, per quanto concerne i funerali. Se in passato, e lo dico anche a Chiasso, senza peli sulla lingua, c'era quasi un sentimento di orgoglio nel dire il funerale, non chiamiamo nessun prete, nessun rito. Perché? Perché abbiamo già il nostro rito, il rito della massoneria, il rito così molto laico. Ecco, oggi tutti, quasi tutti, chiedono un rito cristiano, un rito sacro. E questo la dice lunga sul fatto che gli interrogativi dell'anima sono pungenti più che mai. Perché vivo? Perché muoio? C'è qualcosa di là? Che senso ha la vita?
Lei in 25 anni non si è mai, quasi mai sottratto alle domande, ha sempre risposto, ha sempre parlato pubblicamente anche temi non facili da affrontare per un prete, ma è, possiamo dire, un'eccezione nel panorama ticinese. Crede che forse oggi i preti in Ticino si siano troppo allontanati dal dibattito politico? E se è così, perché?
Io ricordo, durante il Covid, una cara infermiera italiana, una frontaliera, che veniva tutti i giorni qui a suo rischio e pericolo. E una volta le ho chiesto: ma non hai paura? Tu sei sposata, hai bambini piccoli e vieni ogni giorno qui? E lei mi fa: certo che ho paura, certo che sto male, ma ti dico che starei ancora più male se stessi a casa con i miei bambini protetta e dimenticasse queste persone, questi anziani a cui io voglio un gran bene. Ma il coraggio, ma tutti mi dicono: hai avuto fegato nel dire, ma non lo so, no. Quando vuoi bene alle persone, quando vedi i ragazzi lì dietro la chiesa che si drogano, ragazzi addormentati a scuola, ai tempi dei canapai, eccetera, ma come fai a dire niente? Quando vedi i migranti che piangono, che soffrono, ma come fai a dire niente? Esplodi. Certo, devi conoscere e voler bene alle persone, ma cosa fanno un papà e una mamma? E cosa fa un bravo maestro? Che cosa fa un bravo prete? Il suo mestiere? Ma sì, certo, ma il nostro mestiere è proprio quello di amare le persone.
E su queste parole di Don Feliciani chiudiamo questa edizione di 6 di sera preparata con Veronica Lippi e la redazione dell'informazione. Vi lascio agli aggiornamenti sportivi e vi auguro un'ottima serata.